Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone ad una nuova puntata di Effetto Cinema. Oggi non parliamo di un film, ma parliamo di un libro e in questo modo rievochiamo una grandissima carriera, cioè quella di Carlo Lizzani. Il libro in questione, infatti, si intitola appunto Carlo Lizzani, è edito dal Castoro Cinema, l'autore Vittorio Giacci, che è nostro ospite qui in studio. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Un libro che ha vinto proprio la scorsa settimana il premio come miglior libro di cinema d'autore italiano. Questo premio è andato a due monografie, tra l'altro proprio della collana Il Castoro. Uno è appunto Carlo Lizzani di Vittorio Giacci, l'altro Neil Jordan di Matteo Pollone e Caterina Taricano. E, è bello vincere un premio, no?
Sì, come no. Sempre bello, soprattutto per un libro così, lo aiuta.
Certo, certo. Dunque, com'era nata l'idea di raccontare Carlo Lizzani?
È nato da un giorno da una chiacchierata fra me e Carlo, dove ci eravamo accorti che la collana del Castoro, che è una collana prestigiosa di autori, siamo arrivati con questo, proprio con Lizzani siamo arrivati a 230 numeri, no, di autori, beh, mancava proprio Carlo Lizzani, cioè uno dei più importanti autori italiani. Allora ne parlai con Renata Gorgani, la responsabile della collana, per dirgli se era interessata ad avere una monografia, se certamente subito sì, e quindi il libro si fece, ecco. Con tutti i vantaggi che derivano dal fatto di poter parlare di un autore vivente a portata di mano, disponibile come Carlo, che ti può aprire gli archivi, eccetera, quindi insomma andare più nel profondo, ecco.
E si parte infatti proprio con una conversazione con lui.
Una conversazione nuova fatta appunto per il libro, sì. In cui Carlo ripercorre un po' quella che è la sua vita, che quasi coincide con un secolo, con il Novecento, con tutto il Novecento, con tutto ciò che c'è stato in quel secolo, che Carlo dice essere stato questo secolo breve, no? Questo secolo che ha bruciato veramente tutta una serie di novità, belle, brutte, due guerre mondiali, non dimentichiamolo. Ecco, un autore, un uomo colto, curioso, sensibile come lui, è chiaro che si è trovato di fronte a uno scenario della storia straordinario, incredibile.
Lui però racconta di aver, non so come dire, avuto sempre un atteggiamento molto particolare, molto originale, diciamo, nei confronti del cinema.
Sì, dice una cosa che di solito i registi non dicono mai, no? Cioè i registi si sacrificano un po' sempre all'altare del cinema, all'altare tutta la mia vita, così. Lui dice una frase che è abbastanza dura, dice, no, mi sono io servito del cinema, perché attraverso il cinema ho fatto delle esperienze di vita straordinarie, fra cui girare il mondo, vedere vari paesi. Ad esempio Carlo è stato il primo che ha potuto accedere alla Cina, nella Cina comunista di Mao, vederla, prima di Antonioni, vederla e farne il primo documentario, insomma. E poi tutta l'Asia, e poi l'America, l'America del Sud, insomma, i paesi del Medio Oriente, sempre là dove, lui dice, c'erano un po' i punti caldi della storia. Ecco, lui era lì presente, quindi questo gli ha dato uno sguardo sulla storia che poi si è riverberato molto anche nei suoi film di finzione.
Quindi non una vita a servizio del cinema, ma
il contrario,
il cinema usato
al servizio della propria vita.
È un atto... della vita e della curiosità, una curiosità, sì, che era nata in lui sin da bambino, perché lui ha vissuto in una famiglia in cui così il fermento culturale era già molto presente. No?
Sì, una all'epoca. Vita molto eclettica la sua, perché infatti il mio primo capitolo ha un titolo molto lungo che ricorda tutte le funzioni di quest'uomo, no? Spettatore, critico, organizzatore culturale, regista, militante politico, le ha fatte tutte. Ecco, questa curiosità di svolgere tanti ruoli, molte volte li si trovano in vari registi, ma sono ruoli che si succedono uno nell'altro. In Carlo sono tutti orizzontali, sono tutti compresenti. Carlo fa lo storico del cinema e il critico quando è già regista, e fa l'organizzatore culturale dopo aver fatto il regista, e poi riprende la sua vita di documentarista, quando invece di solito l'attività del documentario appartiene alle premesse di un autore. Ecco, lui ha sempre mantenuto tenuto vivi tutti questi interessi insieme, no? Ecco, quindi questo cosiddetto eclettismo della sua personalità si riflette anche nel suo cinema, che è stato un po' troppo superficialmente definito eclettico. Carlo ha visitato anche qui tutti i generi possibili, ha fatto il film storico, il film politico, il film nero, il film, persino il western all'italiana, insomma, la commedia, ha fatto tutti questi generi, e questo ha un po' anche spiazzato la critica, che è abituata ad avere un regista che si occupa sempre di un monogenere per tutta la vita, certo. L'ha un po' spiazzato, e quindi Lizzani molte volte non è stato trattato così come si meritava, appunto con questa etichetta che suona un po' un marchio infamante, che invece non dovrebbe essere, che è quella di regista eclettico. Mm-hmm. Alla domanda su come costruire appunto questa carrellata su di lui, è stato Carlo stesso che mi ha dato il suggerimento più giusto. Mm. Dice: bisognerebbe pensare alla mia filmografia come se fosse un prisma ha tante facce, ma la struttura è una sola, certo. Quindi il mio cinema ha tante facce, ma ci sono sempre io dietro la macchina della presa. Mm. E mi pare una figura molto, molto giusta per definire il suo cinema, ecco.
Volevo parlare di un aspetto in particolare, cioè quello del teorico del cinema, del critico, no? Se vogliamo, quello che parla di cinema piuttosto che farlo. Questo è un aspetto che lo avvicina, per esempio, a Truffaut, che pure l'ha fatto in una fase anteriore, diciamo, sì, poi alla sua carriera effettiva di regista. Che cosa succede appunto in un autore che è contemporaneamente anche teorico? Che tipo di atteggiamento ha nei confronti del lavoro nel momento in cui si mette dietro la macchina da presa a fare?
Sì, ha un atteggiamento molto distaccato dalla propria opera. Ad esempio Carlo, che nasce appunto come critico, non ha solo parlato dei film degli altri come critico prima di fare i suoi, no? Ma ha fatto ad esempio delle storie del cinema italiano, in cui, beh, lì insomma c'è anche il problema di come collocare la propria opera all'interno di una storia del cinema, certo, italiano, ecco. E quindi lo fai con una, forse con un'esagerata anche modestia, per evitare di, no? E quindi curiosamente in una delle, e forse anche questo spiega un po' il silenzio critico su di lui, il fatto che una storia del cinema importante come la sua parli così poco di Lizzani ha potuto in generale l'equivoco che fosse un autore, lui, molte volte lui stesso lo dice, no? Sono stato un autore di serie B nel panorama del cinema italiano. Non è assolutamente così. Lizzani ha cominciato e si è fatto le ossa con dei grandi come Giuseppe De Santis e poi Rossellini, e poi ha preso la sua strada assolutamente autonoma e autorevole.
Abbiamo citato Roberto Rossellini, un incontro fondamentale nella vita di chiunque abbia incrociato i suoi passi. Ma come lo ricorda Lizzani?
E lo ricorda come un grande professionista. Anche qui è Lizzani che contribuisce a spazzare via un po' questo luogo comune del Rossellini Latin Lover distratto, che girava nei ritagli della propria vita sentimentali, senza copione, improvvisando, no? E dice appunto che nei film più famosi, soprattutto quelli in cui lui ha collaborato direttamente, che è Germania anno zero, il copione c'era, e come, molte volte sembrava che non ci fosse, e sul set non avevamo bisogno, perché avevamo fatto un lavoro talmente profondo precedentemente che potevamo permetterci sul set di andare ad aggiungere anche qualche improvvisazione del momento, ma il corpus della costruzione era già stato fatto prima con molto lavoro proprio di pensiero, di struttura e di scrittura precedente. E quindi Rossellini, che era un grandissimo intellettuale, un grandissimo studioso, non era affatto quell'improvvisatore, ma dietro e dentro i propri film c'era tutto quello che era possibile leggere, conoscere, degli elementi che formavano il film. Nel sistemare, nel mettere a posto dopo la sua morte, ad esempio, la sua ricchissima biblioteca, abbiamo potuto constatare che non c'era manco un libro di cinema, ma la biblioteca era piena zeppa di libri di economia, di filosofia, di arte, di scienza, di tutto ciò che serve a una, magari non al singolo film, ma all'autore, per poter affrontare la materia nel modo più completo. Ed erano libri non messi in biblioteca per bella mostra, ma libri studiati, sofferti, sottolineati, corretti, integrati. Quindi quest'uomo trovava il tempo e come per essere una biblioteca vivente.
In questo direi che Lizzani, se vogliamo, è stato un buon allievo, nel senso che Lizzani è comunque ovviamente un autore colto, un autore che non si limita all'istintività della macchina da presa, ma invece che ha una storia da raccontare molto
assolutamente
più
ampia. Sì, e lo fa in un modo che io nel libro ho descritto in maniera molto originale e curiosa, insomma, quello che fa lui, non come l'ho scritto io, naturalmente. Questo rapporto che lui ha con la cronaca e con la storia, no? I suoi film sono tutti film o storici o di cronaca, però con uno sguardo molto originale, che è questo: quando Lizzani si trova di fronte a un film storico, a un personaggio storico, cerca di guardarlo come se fosse una piccola cronaca, e quindi lo va a scoprire nei momenti in cui magari gli altri film non si occupano di lui, nei momenti di vita intima più, mentre invece quando affronta film di cronaca, come ad esempio sui banditi, Cavallero, Lutri, Mesina, lo fa dandogli un tono di affresco storico, come se questi personaggi fossero caricati dalla storia di significati maggiori di quelli che hanno avuto e diventano emblemi di una società. Ecco perché i suoi film, pensa al Gobbo, questi film che parlano anche di episodi minori, diciamo, della storia del cinema italiano, possono essere così forti, così epici ed essere ancora così attuali, proprio perché, diciamo, i personaggi hanno questo respiro storico.
Parliamo di un film storico che è uno dei più noti ovviamente della sua filmografia, che tra l'altro hai scelto anche per la copertina del libro, cioè Il processo di Verona. C'è una magnifica fotografia di uno dei volti più belli del cinema italiano, cioè quello di Silvana Mangano, appunto protagonista del film, e la sequenza della telefonata è giustamente famosa.
Esatto, è proprio diciamo simbolica di quello che stavo dicendo. È chiaro che nel processo di Verona Lizzani affronta gli ultimi giorni, diciamo, della vita di Mussolini, e l'affronta attraverso un tema che non è il solito con il quale si parla del fascismo, no? Che è il dilemma di cosa fare alla vigilia quasi della propria sconfitta, cosa scegliere fra, diciamo, la pietà di una figlia che ti chiede di salvare la vita del proprio marito, quindi, no? Oppure la ragion di Stato che impedisce di concedere questa grazia. Ecco, quindi questo è un tema straordinario che va al di là dei due personaggi storici, un tema da tragedia shakespeariana proprio, no? Mm-hmm. E bene ha fatto Lizzani a dargli proprio questo tono, no? Questo tono cupo, plumbeo, e la scena della telefonata ha dentro proprio esteticamente questo significato. Oltretutto, in questo caso, la scena della telefonata sembra la cosa più reale di tutto il film. È chiaro che tutta l'è inventata politicamente, non c'era nessuna telecamera a riprenderla, non c'è nessun diario in cui sono state scritte esattamente quelle parole, ma la sequenza di una straordinaria realtà, di una straordinaria verità, perché alla verità storica Lizzani aggiunge la verità poetica, che è quella che poi veramente conserva la storia e ce la consegna dandole un senso, se no sarebbe una serie di date, di nomi, di personaggi ormai resi polvere dal tempo. Invece no, perché sono vivi, perché interpretano sentimenti eterni come questo. In questa ripresa della telefonata dall'alto, con questa luce straordinaria, questa interpretazione geniale veramente della manga, noi non siamo più di fronte a Edda Ciano che parla con Benito Mussolini, ma siamo di fronte a una figlia che mette un grande padre di fronte a un dilemma in cui penso tutti gli uomini di potere, tutti gli uomini di Stato si saranno prima o poi posti di fronte. Cosa fare fra un gesto di grazia, che può essere un gesto di amore, di solidarietà nei confronti di un proprio caro, e la ragion di Stato che lo impedisce. Ecco, questo tema di fondo, veramente la tragedia shakespeariana, che Carlo inserisce in maniera anomala, perché il cinema italiano non era abituato a film di questo tipo, dentro un film storico che poteva essere tranquillamente un film di denuncia sul crollo del fascismo. Tanti ce ne sono stati, meglio e brutti che siano, in questo caso c'è qualcosa di più.
Vorrei parlare del lavoro di Lizzani con gli attori, e in particolare del modo in cui tratta le attrici, nel senso che spesso il lato femminile è particolarmente esplorato, diciamo, da questo cinema storico, sì, ma come dire, un po' quotidiano.
Assolutamente. Lizzani lo spiega dicendo che nella sua giovinezza, nella sua infanzia è stato circondato da donne. Tutto il suo mondo familiare ruotava intorno a donne, madre, sorelle, mamma, zia, parenti, cugine, cameriere, eccetera. E questo l'ha attirato, diciamo, in questo mondo femminile che Lizzani nel corso della sua filmografia ha analizzato in tutti i suoi aspetti. Tra i progetti ultimi non fatti di Lizzani c'era la storia di Santa Margherita da Cortona, e Lizzani dice: mi sarebbe proprio interessato perché è l'unico personaggio che non ho mai trattato nella mia vita quello di una santa, per il resto ho fatto tutto, regine, prostitute, banditesse, donne folli, donne malate, ecco,
sì, cattiva,
esatto, cattiva, quindi diciamo l'universo femminile l'ha fotografato un po' tutto. Gli mancava questo personaggio della santa che non è riuscito ancora a fare.
Lizzani tra l'altro è anche ritornato, se vogliamo, a raccontare storicamente il cinema. L'ha fatto anche con un film dedicato alla lavorazione di Roma Città Aperta, Celluloide.
Sì, è un film molto bello e molto, credo, sottovalutato, perché non solo perché parla del film che è il caposaldo di tutta la nostra cinematografia, ma perché parla proprio del rapporto, diciamo, metalinguistico fra film e cinema, no? E Lizzani riesce con estrema delicatezza a lavorare su questo tema. Il cinema è qualcosa di diverso dalla vita di chi lo fa, ed il film è anche qualcosa di diverso dall'idea di cinema che uno ha. E c'è una sequenza chiave, secondo me, in questo film che dimostra anche la grandezza dei personaggi che poi hanno fatto il Roma Città Aperta. Stiamo vedendo una sequenza di Roma Città Aperta dove sullo sfondo, sul set, Rossellini, che è interpretato da Massimo Ghini, sta girando una sequenza, e fuori set, ma vicino, come avviene spesso, lo sceneggiatore, che è il grande Sergio Amidei, interpretato da Giancarlo Giannini, sta controllando, diciamo, la sequenza con la segretaria di edizione, che, come avviene sempre, ha il copione in mano e segue il copione. A un certo punto noi vediamo la macchina presa si sofferma più su questo gruppetto di persone, su Amidei e la segretaria, che non sul set e sulla regia. A un certo punto noi vediamo la segretaria un po' imbarazzata che si rivolge a Amidei e dice: ma non stanno seguendo il copione, no? Amidei, con il piglio che lo contraddistingueva, era un caratteraccio, e però in questo caso, dimostrando una grande intelligenza, guarda la segretaria, in qualche modo la sgrida, dicendo: cara, questo è il copione, quello è il film. Volendo dire proprio che c'è un'inevitabile differenza, un inevitabile scarto fra ciò che è scritto e ciò che viene girato, perché nel cinema il testo è il film, il copione è il pretesto, qualcosa che poi deve essere reinterpretato dall'autore. E quindi Amidei, nonostante che in quel momento Rossellini stesse un po' modificando, alterando il suo lavoro, lo capisce in pieno, e quindi questa scena è proprio indicativa per il rapporto, diciamo, di collaborazione a cui Carlo tiene moltissimo, fa scrittura del pretesto, scrittura fisica e scrittura della macchina da presa, che sono due cose diverse che devono naturalmente andare d'accordo, ma in cui la seconda deve sempre prevalere sulla prima.
Infine volevo chiederti qualcosa sul Lizzani storico del cinema. Ha curato diversi documentari, diverse serie che parlano in particolare della stagione più importante del cinema italiano, quindi appunto il neorealismo.
Sì, ha fatto diversi documentari sia sui personaggi come Rossellini, Zavattini, Visconti, sia affreschi storici più ampi sul neorealismo, eccetera. C'è questo, oppure su personaggi che non hanno niente a che fare col cinema, come Federico II, personaggi storici. Insomma, c'è questo continuo, questa continua curiosità di Lizzani di interessarsi non solo del presente a tutto campo. Per quanto riguarda il presente, Lizzani è schizzato un po' in tutti i paesi in cui poteva, ha girato il mondo, no? Orizzontalmente ha visto il mondo, ma c'è anche questa volontà di saltare nel tempo, e quindi e questo, siccome mentre gira nel mondo lo si può fare, ma saltare nel tempo ancora no, l'ha fatto attraverso lo studio, attraverso i documentari, attraverso il suo lavoro. Quindi vedere la curiosità sua è centrata sull'uomo, ma non soltanto sull'uomo del presente, sull'uomo come oggi, ma su quello che è avvenuto nel corso della storia, storia che ha portato l'uomo a essere quello che è oggi. Insomma, per Lizzani è fondamentale la memoria, il ricordo, le radici, e credo che questa sia anche una grande lezione didattica. Lizzani insegna storia all'Accademia del Cinema, no? Di Cinecittà, che io presiedo, insegna storia del cinema, insegna neorealismo, ed è questa lezione fondamentale per dei giovani che nel momento storico attuale sono abituati a vivere in un eterno presente, senza passato, senza memoria, no? Sembra che oggi, con tutto quello che può permettere in termini di conoscenza del proprio passato, la tecnologia, no? Abbiamo più strumenti, ma abbiamo meno curiosità di informarci e di capire che il conoscere il passato è la sola garanzia per andare verso un futuro migliore. Quindi il presente sta lì in mezzo, no? Senza passato passato non sia futuro. Ecco, su questo Lizzani è un grande maestro, veramente un maestro che ci insegna che la storia ripercorre, rifà i propri errori, e quindi conoscerla bene, saperla, vuol dire presentarsi sullo scenario della storia non solo come persone più colte, ma come cittadini migliori. E questo quindi c'è una lezione, diciamo, didattica, anche una lezione civile importante nel momento in cui, ad esempio, nella scuola non si insegna più, no? La storia civile del nostro paese, che vuol dire non solo quello che è avvenuto, ma come comportarsi in relazione agli altri. Ecco, credo che il suo cinema abbia avuto e avrà ancora una forte importanza.
Certo, quindi ritorniamo un po' al concetto dell'inizio del cinema usato a servizio della curiosità, a servizio dell'intelligenza.
E quando il cinema è al servizio di qualcosa, può essere al servizio di tutto, servizio di pessime ragioni come anche al servizio di ottime ragioni. Ovviamente il cinema di Lizzani è al servizio delle migliori ragioni.
L'uomo viene prima. Grazie allora a Vittorio Giacci di essere stato in nostra compagnia. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori il suo volume Carlo Lizzani, edito da Il Castoro Cinema, che ha appena vinto, lo ripetiamo ancora, il premio come miglior libro di cinema d'autore italiano, questo nella 18ª edizione del premio Domenico Meccoli Scrivere di Cinema. Grazie ancora Vittorio Giacci.
Grazie a voi.
Con questo chiudiamo allora il nostro programma odierno. Vi aspetto venerdì prossimo ancora per andare insieme al cinema.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.